Cari amici di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati, Ave Maria. Proseguiamo il nostro discorso in merito alla nostra catechesi, in merito alla bellezza della sofferenza offerta a Gesù. Siamo arrivati, possiamo dire, alla settima puntata. Vediamo un po' di proseguire il discorso. Iniziamo col dire questo, che solamente il cristianesimo può dare consolazione alla sofferenza. Vedete, sappiamo bene che cos'è l'apologetica, no? L'apologetica è quella disciplina teologica, infatti viene anche chiamata teologia fondamentale, è quella disciplina teologica che dimostra la superiorità del cattolicesimo, della religione cristiano-cattolica, rispetto ad altre pseudo-religioni. Attesta la veridicità del cristianesimo cattolico. Possiamo dire più sinteticamente, attesta la veridicità della dottrina cattolica, della verità cattolica. E vedete, ci sono tantissimi elementi, ovviamente, di cui fa uso l'apologetica per capire questo. Tra questi tanti, numerosissimi motivi, vi è anche la risposta che il cristianesimo conferisce alla grande questione della sofferenza. Cioè, è indubbio che il cristianesimo è l'unica religione che riesce a offrire una risposta persuasiva alla grande questione della sofferenza umana. E perché questo? La risposta è molto semplice e di fatto abbiamo anche accennato a questo negli incontri precedenti. La risposta è molto semplice perché tutto il cristianesimo è fondato sulla croce di Cristo. Tant'è vero che diciamo che la croce di Cristo ovviamente non è la conclusione, perché la conclusione è il trionfo della risurrezione. San Paolo stesso lo dice: se Cristo non fosse risorto, vana, cioè inutile, sarebbe la nostra fede. Ma è indubbio che la crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo, quindi la croce, è il momento più rappresentativo, è il momento apicale della nostra fede. D'altronde il segno distintivo del cristiano è il segno della croce. E la croce che cosa rappresenta? Rappresenta Dio che si fa uomo e ci salva attraverso la sofferenza. Anche qui abbiamo già accennato, Dio avrebbe potuto utilizzare un'altra strada per poterci salvare? E certamente, Dio non deve render conto a nessuno, ma Dio ha deciso di utilizzare questa strada. E c'è un significato ben preciso, perché è nella sofferenza, nella totale oblazione di sé, nel totale sacrificio di se stesso, che si prova davvero l'amore nei confronti degli altri. E quindi la croce è l'amore. Ora, che cosa vuol dire croce per il cristiano? Vuol dire che noi dobbiamo partecipare a all'azione redentiva di nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo partecipare. E partecipiamo seguendolo sul Calvario. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, via purgativa, prenda la sua croce, via illuminativa, e mi segua, via unitiva. E questo, vedete, è molto consolante, perché significa che ciò che Dio permette nella nostra vita, e sappiamo che la nostra vita non è fatta solamente di momenti consolanti, ma è fatta anche di tanti momenti desolanti, Quindi nella nostra vita non ci sono solamente le consolazioni, ma ci sono anche le desolazioni. E tutto quello che permette Dio nella nostra vita non è senza significato, ma c'è un significato. C'è un significato importante. Vedete, dinanzi alla sofferenza umana, pensiamo, non so, alla sofferenza degli innocenti, alla sofferenza dei bambini, certo, noi non abbiamo, a meno che non ricevessimo una particolare illuminazione da parte dello Spirito Santo, da parte di Dio, ma noi non possiamo sapere perché Dio permette la sofferenza a quel bambino e non a quell'altro bambino. Questo non lo possiamo sapere. Poi lo potremo sapere quando saremo nell'aldilà. Ma di certo possiamo e dobbiamo sapere che tutto rientra in un progetto di Dio, che tutto è finalizzato ad un bene superiore, sempre che si corrisponda liberamente alla grazia. Perché il Signore può permettere e persino volere il male fisico, ma si dice per accidens, cioè a fini positivi, a fin di bene. Poi ci vuole la libera corrispondenza dell'uomo perché effettivamente questo progetto di Dio si realizzi e il male possa trasformarsi in un bene superiore. Allora pensate com'è consolante questo discorso. E infatti, vedete, San Pio da Pietralcina sottolinea proprio quanto sia confortante sapere, vivendo la sofferenza, che questa in un certo qual modo è desiderata dal Signore. San Pio scrive a padre Paolino da Casa Calenda, in una lettera del 13 agosto del 1916, scrive così: «La croce è pesante assai, ma la soffro con rassegnazione, conoscendo che in questo vi è il compiacimento del nostro tenerissimo sposo». Ecco, vedete come è consolante sapere che Dio desidera le nostre sofferenze. Ma perché Dio desidera le nostre sofferenze? Perché Dio desidera che noi lo emuliamo. Perché Dio desidera che noi ci cristifichiamo. D'altronde Dio desidera la nostra santità, no? Siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli, dice Gesù. Quindi Dio desidera la nostra santificazione. E la santificazione come si misura? Si misura attraverso la cristificazione, cioè attraverso il fatto che il cristiano deve quanto più emulare nostro Signore Gesù Cristo, deve quanto più essere seguace di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi seguace significa mettersi alla sequela, no? Mettersi alla sequela, e quindi significa seguire, mettersi sulle orme di nostro Signore, salendo sul Calvario. Nostro Signore come ci ha salvati? Ci ha salvati con la sofferenza, ci ha salvati attraverso la sua passione e la sua morte. Ed ecco dunque che il Signore desidera che noi ci cristifichiamo, e quindi di fatto desidera anche la nostra sofferenza. Ovviamente ci offre anche la grazia necessaria e sufficiente perché possiamo vivere la sofferenza. Poi, se non ci riusciamo, non ci riusciamo non per colpa di Dio, che sempre offre la grazia necessaria e sufficiente, ma perché noi non chiediamo questa grazia, non corrispondiamo a questa grazia. Ecco perché Sant'Alfonso diceva, no? Chi prega si salva, chi non prega si danna. Dunque dice San Pio a padre Paolino da Casa Calenda: la croce mi è assai pesante, però io la soffro con rassegnazione, conoscendo che in questo vi è il compiacimento del nostro tenerissimo sposo. E sempre San Pio da Pietrelcina scrive a padre Basilio di Mirabello Sannitico: vi consoli il pensare che con questa prova, parla di una prova che questo padre Basilio sta vivendo, vi consoli il pensare che con questa prova resterà glorificato Dio e anche molte anime saranno chiamate a salute, cioè saranno salvate. Questa sofferenza che voi state vivendo, dice padre Pio a padre Basilio, questa sofferenza che voi state vivendo, la state vivendo per la glorificazione di Dio e per la conversione delle anime, per la conversione, quindi per la salvezza delle anime, altro elemento consolante. Vedete, anche questo lo abbiamo detto già tantissime volte, oggi come oggi ci dice la scienza medica che il dolore, intendendo il dolore proprio per dolore fisico, si può quasi totalmente smorzare attraverso delle cure particolari, cosa che in passato ovviamente non era possibile. Eppure oggi molti chiedono, invocano l'eutanasia, sono d'accordo per l'eutanasia. Un tempo, allorquando effettivamente certe malattie causavano dei disagi, dei dolori fisici anche lancinanti, non c'era questa richiesta, non c'era questa richiesta di eutanasia. Questo può sembrare contraddittorio, paradossale, inspiegabile, illogico. Invece, vedete, c'è una logica. Perché ciò che spaventa l'uomo non è tanto il dolore fisico. Perché il dolore fisico, sì, spaventa, indubbiamente, non è che si può amare di per sé. Però, se lo si introduce, il dolore fisico, all'interno di un progetto, di un senso particolare, e allora diventa sopportabile. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, dice San Francesco. Diventa sopportabile. Ma se invece il dolore fisico non ha significato, non ha senso, allora diventa insopportabile. Ma diventa insopportabile anche un dolore fisico che oggettivamente non è che sia gravissimo, perché l'intera vita, senso significato, diventa in un certo qual modo pesante, pesante. E pensate quanto, come dunque sia consolante questo sapere che la sofferenza può essere trasformata, la sofferenza può essere trasformata in qualcosa di preziosissimo. È come se noi avessimo la possibilità di trasformare ciò che è infimo, non so, della terra, eccetera, della sabbia, in qualcosa di preziosissimo, come un diamante, come l'oro e via discorrendo. Questo può avvenire nel cristianesimo se si offre la propria sofferenza. E da qui anche, vedete, una sorta proprio di cambiamento di paradigma. Cambiamento di paradigma. Perché pensate a che cosa, come veniva intesa la sofferenza nel mondo pagano. Come veniva intesa la sofferenza nel mondo pre-cristiano. Gli ammalati erano fondamentalmente delle persone da scartare. Delle persone da scartare. E non solo perché potevano anche essere pericolose per la società civile, no? Perché potevano casomai anche infettare, eccetera, ma fondamentalmente l'ammalato era da scartare in quanto persona inutile. Pensate a quello che si faceva con i bambini deformi nella Grecia antica, ma anche a Roma antica. Il pater familias, come ci dice Plinio, prendeva la matrona, no? Partoriva in casa ovviamente, e c'era il cosiddetto rito dell'elevatio. Pater familias prendeva questo neonato e lo innalzava verso l'alto in segno di ringraziamento agli dei, Ma ci dicono gli storici, quando lo vedeva, oggi diremmo disabile, handicappato, menomato, eccetera, oppure quando si accorgeva che era una bambina e casomai già ne avevano avute diverse, e il pater familias poteva benissimo scagliare a terra questo bambino per finirlo, oppure venivano esposti questi bambini nelle pubbliche cloache dove morivano di stenti, addirittura mangiucchiati dai topi, eccetera. E che cosa invece succede con il cristianesimo? Con il cristianesimo, torno a ripetere, cambia il paradigma. L'ammalato è qualcuno che va aiutato. Addirittura Gesù si identifica con l'ammalato, no? Si identifica con l'ammalato. E interessante notare come Gesù sia da una parte medico, infatti sana molte malattie, guarisce molti ammalati, ma nello stesso tempo è lui stesso ammalato. È lui stesso ammalato perché decide di soffrire. E quindi c'è un'identificazione di Cristo con gli ammalati e degli ammalati con Cristo, per cui gli ammalati vanno aiutati. Addirittura gli ammalati diventano, nella prospettiva cristiana, delle icone del Cristo sofferente. Voi pensate, un santo re come San Luigi IX di Francia, re, stiamo parlando del re di Francia, quindi la Francia a quel tempo era sicuramente la nazione più potente, siamo nel XIII secolo, ebbene questo re santo, terziario francescano, questo re ogni venerdì andava nell'ospizio dei poveri e accudiva i poveri. Addirittura imboccava le persone anziane che non erano più autosufficienti, oppure quelle persone che avevano avuto l'amputazione delle mani, eccetera. Li imboccava lui, il re che imboccava gli ammalati e che accudiva gli ammalati. E lo faceva perché? Per amore di Cristo. Tanto è vero che per amore del Cristo, della passione di Cristo, tanto è vero che lo faceva il venerdì, il giorno appunto della passione, giorno appunto della passione di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi c'è questo cambio di paradigma. Solo il cristianesimo può dare consolazione alla sofferenza, può dare consolazione alla sofferenza. Bene, cari amici, prendiamoci una piccola pausa. Riprendiamo il nostro discorso a proposito della bellezza della sofferenza, della bellezza della sofferenza offerta a Gesù. Proprio per quello che abbiamo detto finora, cioè il fatto che la sofferenza diventa qualcosa che ci fa essere più vicini al nostro Signore Gesù Cristo, no? E quindi facilita quel processo di cristificazione, che poi è l'elemento fondante della santificazione di cui abbiamo parlato. Voglio leggervi queste parole, sempre tratte dall'epistolario di San Pio da Pietralcina, parole che San Pio scrive ad alcune sue figlie spirituali, le sorelle Ventrella. E scrive così San Pio: sapete bene che alla nascita di nostro Signore i pastori udirono i canti angelici e divini degli spiriti celesti. La scrittura lo dice, ma non dice però che la Vergine, sua madre e San Giuseppe, che erano i più vicini al bambino, udissero la voce degli angeli o vedessero quei miracolosi splendori. Anzi, per contrario, invece di udire gli angeli cantare, udivano piangere il bambino, e videro qualche lume, mendicato da una lampada vile, gli occhi di questo divino infante, tutti bagnati di lacrime nel pianto, tremanti per il freddo. Ora vi domando, continua San Pio, non avreste voi eletto di essere nella stalla oscura e piena di grida del piccolo bambino, piuttosto che essere con i pastori ed essere fuori di voi per il giubilo e l'allegrezza di questa dolce melodia celeste e dalla bellezza di questo ammirabile splendore? Cioè, dice San Pio, proprio per consolare queste sorelle Ventrella che stavano anche loro vivendo un momento di prova, dice: prendiamo la natività di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, San Pio invita a fare ignazianamente, possiamo dire, una composizione di luogo, no? Proprio pensare quanto più concretamente, immaginare quanto più concretamente la mangiatoia, la stalla che accolse quella notte la nascita di Gesù bambino. Quindi da una parte abbiamo gli angeli che attorniavano questa stalla con i loro canti melodiosi, lo splendore, la luce che attorniava tutta questa splendente, che attorniava questa stalla e che illuminava splendidamente, destando grande meraviglia e grande stupore la notte, gli angeli che accorsero, i pastori che accorsero, chiamati dagli angeli, presso la stalla e si riempirono di gioia, si riempirono di giubilo, come dice San Pio. Però nella stalla che cosa accadeva? Accadeva che il bambino piangeva, accadeva che il bambino tremava per il freddo. E quindi la Madonna e San Giuseppe erano ovviamente presi da questa sofferenza del bambino. Gesù inizia a soffrire immediatamente, no? Della sofferenza del bambino. E allora dice San Pio, chiede a queste, retoricamente, a queste sorelle Ventrella, dice: voi che cosa avreste preferito in quel momento? Stare al posto dei pastori e quindi godere di questo giubilo, eccetera, della meraviglia di queste luci, di questi canti melodiosi da parte degli angeli, oppure avreste preferito essere dove erano la Madonna, San Giuseppe e il bambino? È chiaro che tutti quanti noi risponderemmo: ancor meglio essere dove erano la Madonna e San Giuseppe, accanto al bambino. Eppure quelli erano sguardi, immagini di sofferenza. E quindi, vedete, San Pio ci fa capire come la sofferenza, in un certo qual modo, la dobbiamo anche, è chiaro che qui bisogna stare molto attenti, insomma, nel capirci, la sofferenza in un certo qual modo la dobbiamo anche desiderare. Non che ci è lecito fare il passo più lungo della gamba, perché poi ogni anima deve essere consapevole dei propri limiti e deve essere sapientemente guidata da un bravo, saggio direttore spirituale. Però la sofferenza non ci deve far paura, perché se il Signore la permette nella nostra vita è perché tutto rientra in un progetto più grande. Ecco il senso che in un certo qual modo la sofferenza va desiderata. E sicuramente la sofferenza è un dono di cui ringraziare. Leggiamo qualcosa dal diario di Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska, al numero 343 del suo diario, dice così: «Ti ringrazio, Gesù, per le sofferenze interiori, per l'aridità dello spirito, per le paure, i timori, i dubbi, per il buio fitto e le tenebre interiori, per le tentazioni e le diverse prove, per le angosce che è difficile descrivere e soprattutto per quelle in cui nessuno ci capisce, per l'ora della morte, per la dura lotta che la precede e per tutta la sua amarezza». Dunque Santa Faustina ci invita a ringraziare. Se, diciamo, le sofferenze non vanno necessariamente chieste per tutta una serie di motivazioni, perché, torno a ripetere, non bisogna andare oltre quelli che sono i propri limiti, se non guidati sapientemente da un direttore spirituale, perché ovviamente esistono anche le cosiddette anime vittime, certamente la sofferenza quando arriva, e quindi è tutto, è sempre permesso da Dio, perché nulla può verificarsi senza la permissione di Dio. La sofferenza quando arriva deve essere sempre, non bisogna non bisogna disperarsi, non bisogna agitarsi, ma bisogna ringraziare, addirittura vedere in tutto questo un dono. Scrive ancora Santa Faustina Kowalska. Qui siamo al numero 1062 del suo diario. «Ho fatto un'ora di adorazione e ringraziamento di tutte le grazie che mi sono state concesse e per tutta la malattia. Anche la malattia, vedete che cosa dice qui Santa Faustina, anche la malattia è una grande grazia. Sono stata ammalata per 4 mesi, ma non ricordo di aver perso per questo un solo minuto». Molto bello questo. «Sono stata ammalata per 4 mesi, ma non ricordo di aver perso per questo un solo minuto». Quindi, malgrado la malattia, sono riuscita, ovviamente con l'aiuto di Dio, sono riuscita a non rendere inutile questa mia malattia. Perché anche se si fosse costretti a stare nel letto, anche se si fosse costretti a essere inchiodati nel letto, si può sempre offrire quello che si sta soffrendo per Dio, e quindi rendendo utile, non inutile, quell'essere costretti nel letto. Non è tempo perso, tutt'altro. Un giorno un figlio spirituale di Padre Pio si lamentava. Lui era solito andare alla messa ogni giorno, prendersi la messa quotidiana, però aveva una malattia così un po' a fasi alterne, altalenante, per cui c'erano dei periodi in cui non poteva uscire di casa, non poteva andare alla messa ed era costretto a soffrire. E Padre Pio gli rispose dicendo: tu quando vai alla messa, assisti alla messa, partecipi alla messa, ma quando tu sei costretto a stare nel letto sofferente e offri a Dio la tua sofferenza, tu non partecipi alla messa, la celebri, è come se tu la stessi celebrando, certo celebrando ovviamente tra virgolette, ma la stessi celebrando, perché stai offrendo le tue sofferenze a Gesù. Scrive San Pio da Pietralcina, ritorniamo all'epistolario di Padre Pio, ad una sua figlia spirituale: sì, mia cara, consoliamoci nel vederci sempre più oppressi dalle afflizioni. Ringraziamo la divina pietà che ci fa partecipi della passione e morte del nostro divin Maestro, e fino a tanto che di noi non possa dirsi: questo cristiano è un altro Cristo, non ci arrestiamo nella salita al Calvario. Anche questo passaggio molto bello, no? Dice addirittura, Padre Pio dice a questa figlia spirituale: sì, consoliamoci se le afflizioni dovessero aumentare, perché fino a quando non si può dire di noi stessi, dice, di essere diventati un altro Cristo, allora dobbiamo continuare a salire il Calvario. Perché? Perché infatti la sofferenza, vedete, facciamo anche qui una composizione di luogo. Gesù sta salendo al Calvario, il peso della croce. La croce diventa sempre più pesante man mano che Gesù prosegue, perché aumenta la stanchezza. Tanto è vero che Gesù poi cade più volte, no? E poi sono costretti a chiedere l'aiuto al Cireneo, perché Gesù non ce la fa più. Quindi Gesù più sale sul Calvario e più le sue sofferenze aumentano. E poi, arrivato al Calvario, addirittura c'è il dolore indicibile dell'essere inchiodato sulla croce, quindi i chiodi che entrano nelle carni, passano attraverso i nervi, quindi pensate che dolore indicibile, cioè molte volte si sveniva per il dolore, no? Si sveniva per il dolore. E allora qui San Pio dice giustamente: dobbiamo, fino a quando non ci conformiamo, totalmente, fino a quando non ci conformiamo totalmente a Gesù Cristo, quindi non ci conformiamo totalmente a quello che è la salita, cioè a Cristo stesso salendo il Calvario. Fino a quando questo non succede, dobbiamo continuare ad accettare serenamente quelle che sono le sofferenze che Dio permette nella nostra vita. E vedete che tutto questo poi alla fine, che cosa fa sì che l'uomo, il cristiano, che cosa diventi? Vedete, il pensiero moderno, ovviamente qui dobbiamo un po' generalizzare, ma insomma certe generalizzazioni sono importanti perché ci aiutano a capire più facilmente. Il pensiero moderno si è costruito sull'illusione di rendere l'uomo più grande, anzi addirittura di rendere l'uomo completamente autosufficiente, Dio di se stesso, no? Dio di se stesso. Questo è un po', diciamo, l'illusione fondante il pensiero moderno. Alla fine però di questa illusione, come conseguenza, no? Di questa illusione, di questo delirio, abbiamo dovuto raccogliere i cocci, come suol dire, no? Perché poi alla fine non solo l'uomo non è diventato più grande, ma si è dissolto, completamente dissolto. Chi conosce un po' la storia della filosofia sa bene che tutte le correnti della filosofia moderna e anche della filosofia postmoderna, cioè della contemporaneità, sono correnti in cui l'uomo non c'è più, in cui l'uomo è completamente sottomesso a qualsiasi altra istanza, non so, alla storia, pensiamo allo storicismo, l'uomo in funzione della storia, non l'uomo che fa la storia, ma l'uomo che diventa vittima della storia. Pensiamo allo strutturalismo, no? L'uomo che diventa un effetto delle strutture socioculturali, l'economicismo, l'uomo che è un effetto delle strutture economiche, il materialismo, l'uomo che è completamente determinato dal suo corpo e dai suoi meccanicismi organici. Pensiamo alla psicanalisi, no? L'uomo che è completamente determinato dal suo inconscio, dalle sue pulsioni irrazionali. E capite bene che l'elenco potrebbe ancora continuare. Quindi l'uomo che voleva diventare grande attraverso se stesso, non solo non è diventato grande, ma addirittura ha dovuto raccogliere i cocci di se stesso, cioè nel senso che si è dissolto. Il cristianesimo invece che cosa dice? Il cristianesimo dice che la grandezza dell'uomo sta nell'essere creatura di Dio. Ma non solo, quindi non solo questa grandezza, possiamo dire, ontologica, no? Che riguarda l'essenza dell'essere umano e che troviamo nel libro del Genesi quando si dice che l'uomo, a differenza degli animali, è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Non solo questa dignità, questa grandezza ontologica, ma una grandezza ulteriore. Cioè l'uomo viene chiamato da Cristo a conformarsi a Lui e a conformarsi attraverso l'accettazione delle prove. E lo scrittore francese Paul Brûlat, nato nel 1866 e morto nel 1940, scrive in questo modo: il cuore dell'uomo è come il vestito del povero, dove è stato rammendato più volte, è lì che è più forte. Voi sapete che chi si intende un po' di cucito sa benissimo che laddove si opera una cucitura, è lì la stoffa paradossalmente diventa più resistente. Se poi la stoffa si deve rompere, si rompe dove non c'è la cucitura, ma dove non dove c'è la cucitura, ma dove non c'è. Lo stesso avviene anche con l'epidermide, no? Quando c'è una ferita e poi c'è una cicatrizzazione, si mettono casomai dei punti, eccetera, e la cicatrice, la parte cicatrizzata, paradossalmente più spessa, no? Più resistente dell'altra parte dell'epidermide, della cute. Allora dice Paul Brûlat: il cuore dell'uomo è come il vestito del povero, dove è stato rammendato più volte è lì che è più forte. E l'uomo forte chi è? È l'uomo che vive pazientemente le prove, che non si agita dinanzi alle prove, che non si dispera relativamente alle prove, ma che le vive eroicamente. E quindi vedete, il cristianesimo di fatto, è con questa teologia della sofferenza, il cristianesimo di fatto chiama, invita l'uomo veramente ad uno spirito eroico. Il quale spirito eroico, questo è interessante, il quale spirito eroico non si esprime necessariamente attraverso la dimensione muscolare, Voi pensate, l'eroe del mondo antico, l'eroe del mondo antico veniva visto soprattutto sotto la dimensione muscolare. E quindi necessariamente, per esempio, non potevano esistere eroi bambini, ragazzini, oppure eroi di sesso femminile. Col cristianesimo invece cambia tutto. Voi pensate, gli atti dei martiri che ci raccontano appunto i martiri ci dicono che molte volte accadeva che dei bambini o delle fanciulle erano molto più coraggiose rispetto ad adulti. Perché quando ci furono le persecuzioni, no? Stiamo parlando di quel periodo storico prima dell'editto di Costantino, dell'editto di tolleranza di Costantino. E venivano catturati i cristiani e si costringeva loro a sacrificare all'imperatore, e non tutti avevano il coraggio di accettare la morte. C'era chi cedeva, tanto è vero che poi venne fuori il famoso fenomeno dei lapsi, no? Quando poi la Chiesa uscì dalle persecuzioni, molti di questi che avevano ceduto chiesero perdono, e ovviamente poi la Chiesa accolse la richiesta di perdono da parte di questi lapsi. Ci fu tutta una discussione, ma giustamente la Chiesa poi decise di operare in questo senso. E chi cedeva non erano poi necessariamente i più deboli da un punto di vista muscolare. Ci stavano diversi adulti che cedevano, si facevano prendere dalla paura, ma ci stavano anche tanti fanciulli e tante fanciulle, che invece avevano il coraggio, giustamente, pur di non commettere un peccato di idolatria, di morire piuttosto che di rinnegare l'amore a Cristo, quindi la fede a Cristo, in Cristo. E lì il parametro non era il parametro muscolare, ma il parametro era appunto la volontà. La volontà, l'amore. E il cristianesimo chiama a diventare giganti. Il cristianesimo chiama a diventare eroi e chiama a tutte le fasce di età. Pensate ai fanciulli di Fatima, pensate a Giacinta, la quale dovette addirittura morire da sola, la mamma non poté andare a trovarla in ospedale perché c'era la spagnola. Quindi c'erano problemi anche di diffusione della malattia, e Giacinta morì da sola. La Madonna poi le appariva, addirittura si conserva, se non sbaglio, anche la sedia accanto al letto dove morì Giacinta, dove appunto si dice che la Madonna si sedesse per confortare questa bimba. E la Madonna stessa chiese di offrire questo dolore, di non poter vedere la mamma nei momenti della fine della propria vita, per la conversione dei peccatori. Pensate che cosa facevano questi bambini. Addirittura la Madonna poi dovette invitarli a mitigare un po' le penitenze, perché facevano penitenze su penitenze per salvare le anime, per convertire i poveri, salvare i poveri peccatori, no? E quindi il cristianesimo chiama ad uno spirito eroico, a uno spirito eroico. E quindi abbiamo questi santi della sofferenza che veramente sono dei giganti, perché come dice Paul Brûlat, il cuore dell'uomo è come il vestito del povero, dove è stato rammendato più volte, è lì che è più forte. Bene, cari amici di Radio Buonconsiglio, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Ave Maria.